Io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Dal 24 febbraio, giorno d'inizio della guerra, quali progressi sono stati fatti per mettere fine al conflitto e quali sono le storie di chi è scappato dai bombardamenti? Benvenuti all'ascolto del Mondo a Radio. Io sono Alessandro Guarasci, in regia invece abbiamo Luciana Fantini e Patrizio Ciprari. Allora vi ricordo che potete ascoltare questa e le altre puntate del Mondo alla Radio dal sito www.vaticannews.va. E allora torniamo a parlare purtroppo della guerra in Ucraina. Il Papa oggi ha affermato: abbiamo bisogno di un cambiamento profondo, di una conversione che smilitarizzi i cuori, permettendo, ha detto, a ciascuno di riconoscere nell'altro un fratello. Però dobbiamo dire che purtroppo anche oggi sono proseguiti i bombardamenti persino su Odessa, dunque nel sud del paese. Pensate poi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha verificato 200 attacchi a strutture sanitarie in Ucraina proprio dall'inizio della guerra. Intanto la Commissione Europea punta a dare il proprio parere sull'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea a giugno. Ed è rientrata domenica a Roma una missione di aiuto alla Chiesa che soffre, che tra l'altro è stata a Kiev, Bucha, Irpin. Allora, per capire che cosa aiuta la Chiesa che soffre ha visto, è con noi il Presidente Alessandro Monteduro. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, dove siete stati e soprattutto che cosa avete percepito nella Chiesa locale?
Siamo stati in quelle sono le città in questo momento tra le più note, sostanzialmente siamo entrati dalla Polonia e abbiamo raggiunto dapprima la città di Leopoli per poi spostarci verso Zhytomyr, in italiano Zitomir, e giungere poi a Kiev, la capitale, visitandone tutti i sobborghi, quelli che fino al 10 aprile, più o meno 7-10 aprile, sono stati all'attenzione dell'intera realtà mediatica internazionale, cioè parlo di Bucha, parlo di Irpin, parlo di Borodianka, parlo della stessa Vorzel, di Hostomel. Ecco, la realtà che abbiamo trovato era quella che immaginavamo effettivamente di riscontrare, cioè un paese stressato, mi piace definirlo in questo modo, sotto una fortissima tensione, perché è vero che ci si abitua a tutto, ci si abitua alle tragedie, ci si abitua ai drammi, ci si abitua anche agli allarmi antiaerei costanti con i quali anche noi abbiamo convissuto in questi giorni di permanenza in Ucraina, però per quanto ci si possa fare all'abitudine, lo stato di stress, di tensione, di difficoltà nella gestione quotidiana delle proprie, delle singole vite è stato qualcosa che realmente ci ha impressionato.
Senta Monteduro, l'ho verificato personalmente, sia in Moldavia sia in Romania e anche una parte dell'Ucraina. Io ho visto una Chiesa cattolica molto attiva, diciamo una sorta quasi di protezione civile parallela.
Una Chiesa straordinaria, molto attiva, io mi spingo oltre, dico straordinaria, io quello che ho visto effettivamente realizzare, concretizzare dalla Chiesa, dalle Chiese cattoliche, in modo particolare io ho riscontrato l'operato della Chiesa cattolica di rito latino, qualcosa che veramente mi ha impressionato, mi è sembrato di rivivere realtà del mondo come per esempio il Venezuela, ebbi modo di visitarlo 2 anni fa e riscontrai effettivamente anche lì una generosità, un'applicazione meravigliosa, fantastica. Ecco, e allora parrocchie, monasteri, penso alla parrocchia di San Giovanni Paolo II per indicare concretamente dei luoghi, penso a Leopoli, penso al monastero delle Benedettine, sempre nella città di Leopoli, ecco, realtà come queste che si sono aperte completamente e hanno trasformato quelli che erano i loro luoghi di incontro in luoghi di rifugio. Per esempio, presso il monastero delle Benedettine, in quel di Leopoli, oggi ci sono 92 ospiti, mi piace definirli come li hanno definiti le suore benedettine, non profughi, non rifugiati, non immigrati, non uomini e donne e bambini che scappano, ma ospiti, e di questi 92 ospiti 42 sono bambini. Ecco, vedere il modo con il quale si pranza tutti assieme, si cena tutti assieme, si collabora tutti assieme, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito. Quello che ci dicevano i rappresentanti del clero, le religiose ucraine, era proprio questo: tutti si danno da fare, se nessuno vuole essere lì un peso, ma c'è chi spazza a terra, c'è chi risistema i letti, c'è chi si occupa della spesa, c'è chi si occupa della cucina e via discorrendo. La Chiesa Cattolica sta svolgendo un ruolo straordinario.
Ma secondo lei comunque la Chiesa Cattolica ha la percezione che purtroppo al momento colloqui importanti per arrivare a una pace non ce ne sono?
Sì, c'è questa percezione, è indiscutibile, ma io aggiungo di più. La mia percezione, e non è solo una mera percezione, è che siamo dinanzi ad un popolo orgoglioso, patriottico, senso letterale del termine. Ecco, questo rischia paradossalmente di essere un problema ai fini dell'avvio dei negoziati. Cioè, quando il presidente Zelensky, ero in Ucraina per intenderci, quando lui, credo giovedì scorso, annunciava la disponibilità a concedere alla Federazione Russa la Crimea, mi ha preoccupato il modo con il quale hanno reagito gli ucraini con i quali io ho avuto modo di parlare. Loro ti fanno un discorso semplice: scusateci, ma se venisse in Italia una potenza straniera e facesse propria Udine o Milano o Torino o qualsivoglia altra città, voi lo potreste mai accettare? Ora, tutto questo non perché io voglia tutelare o giustificare questo atteggiamento, chiamiamolo patriottistico e orgoglioso, degli ucraini, solo tuttavia per sottolineare che ai fini dei negoziati, di quello cioè che è realmente necessario, ecco, la loro durezza rischia di essere un ulteriore ostacolo, e da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, la Chiesa Cattolica innanzitutto dovrà recitare un ruolo fondamentale nello spiegare quanto per fare la pace bisogna anche saper concedere qualcosa.
E certo, dovrà fare un ruolo di mediazione, diciamo, di sensibilizzazione delle coscienze. Allora io ringrazio Alessandro Monteduro, presidente di Aiuto alla Chiesa che Soffre Italia. Grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio.
Altrettanto.
Nelle ultime ore Kiev è riuscita ad evacuare tutti i civili rifugiati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Ora restano da salvare...
Insomma, continua l'assalto all'acciaieria Azovstal a Mariupol. Ormai appunto non ci sono più civili, ma solo i militari delle brigate Azov, che sarebbero circa un migliaio. Ieri nessuna parata russa per la giornata della vittoria, appunto a Mariupol, occupata. Lo rende noto un consigliere del sindaco Andriushenko, dicendo che c'è stata, lui ha fermato solo una cerimonia con la deposizione di corone di fronte a un monumento da poco ristrutturato dai separatisti filorussi. Nexta TV, che è un media indipendente bielorusso, logicamente però filorusso, ha invece mostrato le immagini di Denis Pushlin, che è capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, e dietro a lui c'era un enorme lungo drappo grigio e arancione che appunto copriva l'intera strada. Non c'erano i mezzi militari, ma solo persone, per la maggior parte civili, che tenevano il drappo ai lati della strada e cantavano e sventolavano qualche bandiera rossa. Allora, da Mariupol è scappata Anna Trifinova, che è stata preside della facoltà di lingue appunto all'università locale. Ha trovato rifugio nel progetto Housing Sociale a Potenza, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud. Là ho lasciato tanti parenti, ci ha detto.
Le informazioni che ho sono arrivate da mia nipote, so che stanno insieme a casa di mia sorella, hanno trovato l'acqua, portano il cibo, qualcosa da mangiare, quindi dicono che riescono a sopravvivere, però i dettagli purtroppo non so, spero che un giorno sentirò la voce di mio padre, perché per ora non c'è la connessione, non c'è la linea telefonica, niente.
Ecco, noi abbiamo visto in televisione una Mariupol assolutamente distrutta, dunque comunque anche per i suoi parenti riuscire a vivere, riuscire ad arrivare a fine giornata sarà difficilissimo.
Molto, perché nessuno sa cosa succede fra un minuto. La situazione è sempre imprevedibile a Mariupol. Quello che abbiamo avuto è la speranza, e poi la mia famiglia è stata molto molto fortunata, perché la macchina funzionante, i documenti, poi siamo riusciti a sopravvivere sopra i bombardamenti, siamo riusciti a raggiungere quella zona da dove partivano le macchine fuori. Quindi io non so, è una situazione proprio incredibile, delle coincidenze in cui è difficile proprio credere.
Ecco signora, appunto, lei come è arrivata in Italia? Come è riuscita a lasciare quella città che abbiamo visto era in sostanza sotto assedio?
Siamo usciti così con gli occhi chiusi perché non c'era più dove vivere, non c'era più niente da mangiare, quindi c'era una scelta: vivere oppure morire. Quindi così con gli occhi chiusi siamo andati a ascoltare delle informazioni in centro, perché il giorno prima abbiamo sentito che circa 160 macchine erano uscite di Mariupol, e poi con la nostra piccola macchina, che era Mini Cooper, siamo usciti sotto i bombardamenti, però l'altra scelta non c'era. E poi abbiamo fatto un lungo viaggio da Mariupol a Berdyansk, che è un'altra città ucraina assediata, però un po' tranquilla. Poi da Berdyansk volevamo partire in Ucraina, però sul primo checkpoint russo ci hanno detto che la strada verso il territorio ucraino non c'era più. Berdyansk secondo noi era un po' pericolosa perché c'è il porto, l'appartamento dove noi stavamo si trovava proprio davanti al porto, e quindi c'era sempre questa paura che un giorno possa essere colpito questo porto. Siamo andati in Crimea, dalla Crimea in Russia dai parenti di mio marito, e poi dalla Russia in Georgia.
La preoccupa il fatto che adesso Mariupol in qualche modo faccia parte di una repubblica autonoma di Donetsk? Così hanno voluto i russi?
Sembra di sì, però la mia città resiste, fino ad oggi resiste. Non è occupata tutta. C'è un piccolo territorio che ancora riesce a resistere. Ovviamente prima tutti noi eravamo molto felici a Mariupol, Ucraina. E né io né tutta la mia famiglia vuole vivere in una repubblica non riconosciuta, che non conosciamo chi sono.
Noi torneremo da Anna Trifonova dopo, perché ora ci spostiamo un attimo in Georgia. In quel paese, anche quel paese è interessato dal flusso dei profughi, anche se non certo in maniera massiccia come Polonia, Romania, in Moldavia. Ma quello che è interessante, che va notato, è che là stanno arrivando anche alcuni dissidenti russi. Allora, sentiamo proprio su questo che cosa ci ha detto Anit Mikoyan, che è direttrice di Caritas Georgia.
Al momento abbiamo 9 persone, prima ne avevamo 11. Sono divisi in 2 gruppi, ospitati in 2 città diverse. Alcuni vengono dalla città di Mariupol. Ci raccontano come sono scappati, quali sono le preoccupazioni e che hanno dovuto lasciare gli anziani della loro famiglia perché questi non potevano lasciare l'Ucraina. Alcuni hanno abbandonato la città con mezzi privati e si sono diretti verso la Russia, e poi sono arrivati in Georgia. Potete immaginare quanto sia costato il viaggio. Molti cittadini di Mariupol che sono attualmente in Russia non hanno intenzione di rimanere là, ma vorrebbero raggiungere l'Europa.
Ecco, voi avete visto in qualche modo un cambiamento tra coloro che sono arrivati in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane?
Ora il numero di persone che stanno arrivando in Georgia sta aumentando perché le nazioni europee che confinano con l'Ucraina stanno ospitando tanto. Dunque, un numero sempre maggiore di rifugiati si sta indirizzando da noi. Ora queste persone cominciano a pensare di volersi fermare qui per un tempo lungo perché non sanno che cosa sta succedendo nel loro paese. Altri invece chiedono un permesso temporaneo di soggiorno per poi andare in nazioni europee come l'Austria o la Germania.
Ecco, noi abbiamo letto che in Georgia si stanno rifugiando anche alcuni dissidenti russi che non sono d'accordo appunto con la politica governativa, con la guerra. Avete qualche sentore in merito?
Sappiamo che ci sono dissidenti russi in disaccordo con la politica di Putin che sono arrivati in Georgia. Noi abbiamo ricevuto un paio di richieste di assistenza in tal senso. Per tanti di loro non è facile trovare un appartamento o un lavoro. Per il momento, come Caritas, stiamo assistendo solo rifugiati che fuggono dalle zone di conflitto, ma stiamo cercando di dare assistenza piuttosto a soggetti che arrivano dalla Bielorussia, persone che temono il possibile espandersi del conflitto.
Ora, noi torniamo appunto, come abbiamo detto, da Anna Trifinova, preside della Facoltà di Lingue all'Università di Mariupol. Il suo obiettivo qual è? È iniziare una nuova vita qua, ma sempre, ci ha detto, con un occhio a quanto succede in Ucraina.
Tutta la mia famiglia è stata ospitata qui a Potenza grazie alla fondazione e all'associazione Insieme Onlus qui a Potenza. Io vorrei starci per un periodo per capire la situazione in Ucraina, perché la mia università, l'Università di Mariupol, è distrutta però solo fisicamente. Noi continuiamo la nostra attività a distanza. Non è tanto facile, però andiamo avanti pensando agli studenti e al loro futuro. Io vorrei qui trovare una borsa di ricerca oppure una borsa di visiting professor presso un'università per, diciamo, essere più sicura che noi potremo vivere qui senza un problema anche economico. E poi così spero che un giorno finisca la guerra, arrivi la pace e così ritorneremo a casa, perché io ho il figlio di 4 anni e non è tanto facile vivere sotto i bombardamenti, e poi quel periodo a Mariupol era così difficile e terribile. Io non voglio che lui veda questo che purtroppo ha visto, ha sentito a Mariupol.
Come mai l'uomo può essere così crudele? Come mai la verità nel nostro tempo è così debole? Allora, queste sono alcune domande poste al gesuita padre Andriy Zelinskyj durante un'intervista rilasciata a Vatican News, al nostro programma appunto ucraino. Allora, il vice capo del Dipartimento dei Cappellani Militari della Chiesa Greco-Cattolica, appunto padre Zelinskyj, sottolinea che dallo scoppio del conflitto purtroppo non c'è più una zona sicura nel paese.
Padre Andriy, in questi oltre 70 giorni di guerra, com'è cambiata la missione dei cappellani militari rispetto all'inizio?
È cambiata la percezione della realtà da parte del popolo ucraino. Fin dal febbraio 24 la realtà è cambiata talmente, non c'è più lo spazio sicuro in Ucraina. La minaccia è diventata totale, bombardamenti ovunque, i missili arrivano dappertutto, tante famiglie hanno già perso i loro vicini. È sempre la stessa missione, comunque con i contesti diversi. Se non è possibile stare in qualche posto con i militari, allora aiutiamo i civili, no? Con un aiuto umanitario.
Quali sono le sfide principali che devono affrontare i cappellani in questo periodo?
Prima di tutto sono le sfide spirituali. Sorgono delle domande, forse la prima domanda: perché non l'abbiamo fermato prima? In questa guerra vediamo oggi il danno all'umanità stessa, perché per me una delle domande più grandi di questo tempo è: come mai l'uomo del secolo XXI può essere così crudele? Come mai può dimostrare una crudeltà senza ragione? ragione. Come mai la verità nel nostro tempo è così vulnerabile, è così debole, si può oscurare così facilmente?
Recentemente il Dipartimento dei Cappellani Militari della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina ha pubblicato un libretto chiamato Catechismo del Soldato Cristiano.
Si tratta di un piccolo manuale o compendio dei testi presi direttamente dal Catechismo della Chiesa Cattolica o dal Catechismo della Chiesa Ucraina Greco-Cattolica, testi che propongono l'insegnamento della Chiesa sulle questioni del bene comune, la questione del diritto alla difesa legittima, poi anche le domande della morte, del peccato, della pace. Tutte queste cose che possono essere molto importanti, tutte queste domande che sorgono per i militari che cercano di rimanere cristiani nel contesto di una guerra vera, reale, come essendo un soldato rimanere un cristiano.
Allora torniamo a parlare dei profughi, quelli ospitati in Moldavia. Al Molden Expo, il polo fieristico della capitale Chisinau, adesso riconvertito in un centro appunto di accoglienza, ci sono donne e bambini per lo più, ma anche anziani e disabili. Finora, pensate, quel paese che ha poco più di 3 milioni di abitanti ha ospitato ben 500.000 profughi. Ecco che cosa dunque ha detto al microfono di Olivier Bonnel il direttore della Caritas di Chisinau, padre Petru Ciobanu.
C'è questo sentimento di paura e di sicurezza che c'è tra la gente del nostro paese, e questo sentimento non è apparso adesso, dopo gli eventi di Tiraspol o di Odessa, ma lui è apparso già quando abbiamo sentito le prime notizie che la Russia ha l'intenzione di intervenire in Ucraina. È chiaro che dopo qualche tempo questo sentimento non è sparito definitivamente, ma bene, guardando i successi, posso dire così, dell'esercito dell'Ucraina, ma dopo questo evento, quello che è stato a Odessa, questo bombardamento della popolazione civile e anche questi eventi che sono stati a Tiraspol, è chiaro che hanno fatto crescere questo sentimento, questa tensione e questa paura nella gente. È chiaro che le autorità dello Stato hanno fatto alcune dichiarazioni chiamando a calmo, non entrare in panica, ma è chiaro che uomo è uomo.
Qual è la situazione a livello umanitario, padre Ciobanu, soprattutto nell'accoglio dei rifugiati e l'impegno
dei primi giorni dei primi giorni della guerra, quando hanno iniziato dei rifugiati ucraini di venire in Moldavia, la Chiesa Cattolica, perché così ha chiesto a noi il nostro vescovo Anton Coșan, si è messa a disposizione dei rifugiati, abbiamo aperto qualche centri per i rifugiati. Tutte le nostre organizzazioni caritative, come per esempio Caritas Moldova, Regina Pacis, Optima Fide, ancora fanno qualcosa per i rifugiati, qualcosa. Hanno offerto un tetto sopra testa, cibo caldo, assistenza psicologica, assistenza spirituale, anche abbiamo aiutato alcuni rifugiati che hanno voluto nell'Europa occidentale di trovare un trasporto di sicurezza, non a caso.
Qual è il suo auspico per i prossimi giorni, i prossimi mesi, soprattutto per la Moldavia?
Non posso dire con certezza, perché gli eventi stanno cambiando da un giorno ad altro. Ma noi speriamo che sarà tutto bene, perché gli eventi, alcuni dicono che non c'è un pericolo che la Russia intervenga in Moldavia, perché non ha paura anche perché ho letto adesso che Ucraina ha detto che se Russia interviene in Moldavia o l'esercito russo di Transnistria fa qualcosa, loro sono pronti a intervenire. Non penso che Russia metterà a rischio la popolazione russa di Transnistria. Ma come detto, non lo so certamente, perché tutto cambia da un'ora all'altra. Quello che posso dire come prete cristiano, che stiamo pregando che questa guerra finisca presto e la vita ritorna a normale.
E allora finisce qua questa puntata del Mondo a Radio che noi abbiamo dedicato ancora una volta all'Ucraina, sperando davvero che la diplomazia abbia la meglio. Un grazie per l'ascolto, però vi invito a rimanere appunto sintonizzati sulle nostre frequenze.